Wimbube, 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 Wimbube,
Wimbube. Cuori e code, un programma di Giulia Negri e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago alla nostra Cuori e Code. Anche oggi con noi la nostra mitica, fantastica, eccezionale Giulia Negri, che è la presidente dell'associazione Franca Leli. Ciao Giulia!
Ciao Elena, che presentazione!
Ecco,
wow.
Sì, ma anche wow, perché oggi non siamo sole Giulia, perché con noi ci sono Alessia e Claudio dell'associazione 4+2. Ciao ragazzi e benvenuti a Cuori e Code.
Ciao Elena, ciao Giulia, grazie ciao, per ragazzi. Questa opportunità.
Ciao,
allora, miei cari, che cosa fanno e perché li abbiamo chiamati a Cuori e Code i nostri Alessia e Claudio? I nostri Alessia e Claudio, associazione 4+2, lo ricordiamo, sono degli educatori cinofili. Ma ragazzi, ci volete raccontare esattamente qual è il vostro lavoro e quale ruolo svolgete, soprattutto anche per il mitico canile di Trevignano Romano, quello intitolato a Franca Valeri, ma soprattutto con i padroni in difficoltà nel momento di un'adozione di un cagnolino?
Allora, noi siamo appunto educatori cinofili, ci occupiamo di problematiche comportamentali, ci occupiamo anche di sport e anche insieme al rifugio Franca Valeri in realtà abbiamo fatto anche dei percorsi, perché abbiamo anche una scuola di formazione per futuri professionisti o per professionisti che si vogliono specializzare. E poi con il rifugio Franca Valeri ci troviamo benissimo e quando c'è qualche piccola difficoltà nei cani adottati, noi siamo sempre pronti a dare una mano, quindi questo
sì,
è quello
esatto.
Che
allora,
esatto,
Giulia,
io
Giulia racconta il tuo
sì,
incontro con Alessia,
loro
con Alessia e Claudio.
Io li ho conosciuti perché una nostra volontaria ha fatto proprio il corso di educatrice cinofila con loro e quindi ci ha messo in contatto e abbiamo messo a disposizione il nostro rifugio proprio per fare un corso di formazione e quindi di interagire con i cani ospiti del rifugio. E diciamo che io e anche le altre ci siamo tutte innamorati della loro tecnica e del loro metodo, perché non è un metodo appunto coercitivo basato su rapporto padrone, ubbidienza, quindi un metodo che secondo me è un po' superato, ma è basato sul creare una relazione con il cane. E dato che noi siamo fermamente convinti che il cane, il gatto, insomma che gli animali siano membri della famiglia, questo metodo ci ha affascinati, tant'è che ogni volta che magari i nostri adottanti ci rappresentano un problema, come per esempio sì, quelli che andremo a trattare più tardi, noi molto volentieri li indirizziamo a loro, perché in primis sono molto disponibili nel dare già dei consigli che possono risolvere delle situazioni magari semplici, e poi eventualmente insomma le persone si possono poi rivolgere a loro, che hanno poi un loro campo addestramento, hanno la loro professionalità per accompagnarli in un percorso magari più lungo.
Perfetto.
Però ecco, mi fa piacere averli ospiti proprio per questo motivo, perché vorremmo inaugurare in questa trasmissione un angolo dove diamo anche dei consigli pratici su come gestire l'arrivo di un cane o la vita insieme a un cane o un gatto all'interno di una famiglia.
Allora, come i nostri ascoltatori sanno perfettamente, perché ci seguono numerosi e ci tempestano molto spesso di domande che a cui non riusciamo troppe volte a rispondere, però in questo è proprio il caso in cui ci sono tutta una serie di questioni che riguardano il primo approccio con un animale adottato, e che è una delle cose che ci chiedono molto, molto spesso. Allora, Alessia e Claudio, io direi di fare una cosa. Intanto, voi avete qualcosa in più da dire rispetto alla vostra attività prima che io e Giulia vi tempestiamo di domande?
No, noi diciamo Giulia ha già detto tutto, perché nel momento in cui ha parlato di relazione, in realtà ha già messo un focus veramente fondamentale su quello che è non solo il nostro approccio, ma proprio anche il nostro modo di vivere questa professione. Noi ci siamo sempre, poi per il Rifugio Franca Valeri siamo un supporto costante, ma soprattutto l'attività di formazione che poi noi facciamo come centro di formazione riconosciuto è per noi un'esperienza bellissima che ci arricchisce tanto, cioè ci fa crescere continuamente lavorare sul fronte della formazione, perché ovviamente incontriamo tantissimi cani con tantissime realtà, ma anche tantissime persone giovani e diversamente giovani che comunque hanno desiderio di conoscere un pochino più a fondo quella che è la cinofilia, l'approccio etologico vero e proprio. Quindi è una grande opportunità anche quella di fare in qualche modo cultura cinofila, di fare divulgazione. E anche per questo siamo molto felici oggi di essere qui con voi. Ecco.
Perfetto, allora grazie anche di queste specifiche che ci hai dato. Io direi, Giulia, parti tu con la prima domanda delle 100 pistole ai nostri ragazzi.
Perfetto, allora noi come appunto come associazione che diamo i ca cani in adozione, una delle domande più frequenti che ci viene posta nella gestione proprio del cane è quando si può iniziare a lasciare da solo il cane a casa. Quindi la prima domanda che vi faccio è proprio questa: come gestire sin dall'inizio, il fatto di lasciare il cane, da solo. Quando si può, iniziare a lasciarlo da solo a casa? Un cane, adottato o comprato, purtroppo, ahimè. Però comunque, insomma, un cane, quando si può iniziare a lasciarlo da solo a casa?
Allora, come risposta secca, quella che mi verrebbe da dire è da subito, perché tante persone di solito prendono, adottano e scelgono di adottare un cane e spesso e volentieri decidono anche di prendere le ferie in concomitanza con l'adozione, che è una cosa bellissima. Però spesso questo tempo delle ferie viene gestito male, cioè si passa dallo stare H24 con il cane a tornare al lavoro e lasciarlo magari 4-5 ore da solo. Che può essere per il cane normalmente un piccolo trauma, perché da
Certo.
tutto insieme a tutto da solo
Ovvio.
è difficile. E da subito normalmente che cosa significa? Significa dare il tempo al cane di ambientarsi, ma subito dopo iniziare da piccoli accorgimenti, cioè già nella stessa casa sarebbe sufficiente quando si sposta all'interno dell'abitazione, che ne so, uno entra in cucina, chiude la porta, sta in cucina, si lava le mani e riapre la porta. Già quello è un piccolo distacco che si va a creare. E poi piano piano, gradualmente, andare a costruire un lasciarlo da solo, che significa lavorare con gradualità, perché andando piano si va veloci. In una scala da 0 a 10, il passo più difficile è sempre quello da 0 a 1. Quando si costruiscono bene le basi, poi dopo si riesce a andare più velocemente e lasciare il cane da solo.
Ok,
Quindi
perfetto.
La tecnica è quella che sin dall'inizio abituarlo che ci sono dei momenti in cui il cane, momenti anche brevi, in cui il cane è da solo, quindi deve gestire il suo spazio e
Piccoli
la
momenti.
sua piccoli momenti anche nella quotidianità, perché a noi capita spesso che le adozioni in genere le facciamo tra il venerdì o il sabato, proprio perché le persone spesso ci dicono così abbiamo più tempo per stare con il cane, e questo in parte è giusto, però con questi piccoli accorgimenti, ecco, riusciamo già ad abituarlo sin da subito, per poi quando andremo al lavoro e avremo la nostra quotidianità.
Perfetto, direi che un piccolo consiglio personale: non lasciate le ciabatte in giro quando non siete in casa, perché può darsi che, come dire, torniate a casa e troviate una casa bella tappezzata di ciabatte, però in realtà erano un unico paio che sono diventati mille, mille pezzi. Va bene, questo era, come dire, un ricordo assolutamente
Pillola di vita
personale.
quotidiana.
Esatto.
Impegnare.
No, no, ma è stato meraviglioso, ragazzi. Io non credevo si potessero rendere a brandelli delle. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Vado io con una nuova domanda. Allora, c'è differenza invece tra un cane cucciolo e un cane adulto al momento dell'adozione? Allora, me la spiego bene questa domanda. Prendere un cucciolo, tante volte, al di là della caratterialità che poi si esprime dopo. È comunque un qualcuno che comincia il suo percorso di vita accanto a te e quindi ovviamente, come dire, ti riconosce subito come padrone. È un cane adulto che casomai ha una sua storia, un suo vissuto e anche un suo dolore, diciamo, personale, e forse è più complesso. Ma mi dite intanto qual è la differenza e se effettivamente questa mia interpretazione può essere giusta o sbagliata.
Allora, no, la tua interpretazione è giustissima, giustissima Elena, è un'osservazione veramente molto molto valida. In effetti, nella pratica poi effettiva di cosa fare tra avere a che fare con un cucciolo e un cane adulto, non ci sono grandi differenze, però ci sono degli aspetti, delle piccole sfumature di cui secondo me è bene parlare, proprio per rendere consapevoli gli adottanti di queste differenze proprio di bisogni etologici dell'animale. Nel senso che quando parliamo di un cucciolo, soprattutto se si tratta di un cucciolo, ahimè, acquistato, comunque preso da un allevamento, preso da una cucciolata magari, da una cucciolata casalinga e via dicendo, parliamo di un animale che ancora non ha le abilità naturali, non ha ancora sviluppato quelle competenze naturali di saper star solo e non ha conosciuto il distacco, perché comunque è vissuto, vive i primi mesi di vita, i primi almeno 60 giorni ci si augura, a stretto contatto e in interdipendenza con la madre e con i fratelli. E quindi diciamo, nel momento in cui noi lo prendiamo, il cucciolo vive il suo primo grande, importante distacco della vita e poi immediatamente trasferisce in qualche modo questo bisogno di attaccamento alla figura o alle figure del nucleo familiare che l'ha adottato. Chiaramente appena arriva a casa il cucciolo avrà bisogno almeno di un giorno o due per ambientarsi, conoscere la casa, conoscere queste persone che al momento sono estranei, no? E cominciare piano piano a trovare all'interno di questo nuovo ambiente, questo nuovo nucleo, le sue sicurezze. E, quando lasciare solo un cucciolo appena preso? Non il primo giorno, non il secondo, ma sicuramente il terzo sì. Ma solo cosa vuol dire? Vuol dire iniziare, come diceva Claudio, a creare dei piccoli filtri dentro casa per insegnare al cucciolo dei brevissimi distacchi. Quindi vado in bagno per farmi una doccia, per lavarmi le mani, vado in cucina perché voglio bere un bicchiere d'acqua, mi chiudo la porta dietro. Riapro la porta come se nulla fosse, come se tutto fosse naturale. E questo poi portarlo avanti con estrema gradualità, inserendo anche poi il rumore della porta di casa, anche solo il rumore inizialmente nei primissimi giorni. Apro la porta, esco sul pianerottolo e rientro. E portarlo avanti piano piano con questo schema graduale. Con questo schema graduale che sembra lentissimo, in realtà nell'arco di 10-15 giorni il cucciolo impara a stare da solo tranquillamente anche qualche ora a casa. Poi ovviamente trattandosi di un cucciolo sappiamo che per una serie di bisogni più di un'ora o 2 ore non si può lasciare da solo nei primi mesi. Ma questo è un altro discorso. E quando invece parliamo di un cane adulto, esattamente come dicevi tu, un cane che viene da un rifugio o una situazione di stallo o una rinuncia di proprietà, parliamo comunque di un animale che ha già un suo bagaglio esperienziale importante, alle volte, molto spesso, con molta, molta frequenza, anche un bagaglio di dolore, comunque un bagaglio di vita. E ha sicuramente già conosciuto almeno uno o più di un distacco. È un animale comunque più adulto, maturo, che ha una serie di esperienze, no, a corredo, del suo carattere che magari è già formato. È un animale che ha una grandissima insicurezza e ha un grandissimo bisogno di trovare immediatamente una figura di attaccamento, una figura di riferimento. E quindi, paradossalmente, l'attaccamento di un cane adulto al caregiver, cioè all'adottante, sicuramente è quasi più immediato di quello di un cucciolo, in termini di tempo, intendo, eh? Proprio per questo, anche con il cane adulto, è importante iniziare sin da subito, una volta fatta conoscere la casa, chiariti bene quali sono gli spazi, iniziare sin da subito ancora questo tipo di allontanamento, anche solo con le porte di casa e poi con l'uscita e il rientro in casa brevissimo. consapevoli però che sicuramente quell'individuo ha già un suo bagaglio che lo rende capace in qualche misura di poter stare da solo pochi minuti in casa sin da subito. Quindi ecco, come diceva Claudio, il fatto di pensare che si adotta un cane nel weekend è ottimo sicuramente, perché si ha tutto il tempo da dedicargli, ma questo tempo deve essere ben impiegato. Dobbiamo essere consapevoli che è importante per un cane adulto che viene adottato lasciargli subito, sin da subito, i suoi momenti di tranquillità in casa, anche con noi presenti, e poi iniziare a usare bene questo tempo che abbiamo per gestire un pochino i momenti in cui può essere lasciato tranquillo, perché sicuramente un cane adulto ha più competenze di un cucciolo e al tempo stesso ha quasi un bisogno più grande e più immediato di trovare una nuova figura di riferimento. Quindi può incorrere velocemente in un iperattaccamento un cane adulto, ecco.
Ok, questo
Perfetto.
perfetto. Giulia, tocca a te.
Direi, sì, direi dunque, fortunatamente, diciamo che è una delle domande più frequenti questa di lasciare soli i cani a casa, di gestire, però diciamo che ci sono anche molti cani che lo fanno, che si adattano sin da subito, quindi ecco, non hanno particolari problemi. Quindi quello che volevo capire è perché i cani possono sviluppare questo tipo di comportamenti e sviluppare questa incapacità di rimanere soli a casa, ossia non succede a tutti. A quelli a cui succede, perché sviluppano questo tipo di comportamento? Noi l'abbiamo visto con Tobia, che è un cane del nostro rifugio, che è stato seguito proprio da Alessia e Claudio.
Sì.
Esatto.
Ah, prego.
Allora, Giulia, sì, diciamo che in termini biologici, se noi parliamo in termini biologici, in realtà il cane, che è un cugino, ma proprio in linea diretta diretta, in termini evoluzionistici, neanche troppo lontano, del lupo, e quando noi parliamo di lupoidi, parliamo di cani, parliamo di lupi, noi parliamo di un animale, parliamo di animali altamente sociali. Altamente sociali vuol dire proprio che hanno bisogno, non possono vivere soli, hanno bisogno del loro branco per poter vivere, sopravvivere e avere una vita sana, appagata. E il branco ovviamente dei nostri animali domestici d'affezione siamo noi, cioè è la famiglia, è il nucleo adottante. E per questo tipo di animali così altamente sociali, allontanarsi, cioè dividersi all'interno del branco, non è una cosa naturale. Se noi pensiamo per esempio ai lupi, no? I lupi hanno una struttura sociale molto strutturata, ben organizzata, per cui il branco è estremamente collaborativo, ognuno ha dei ruoli ben precisi, anche più di un ruolo, e ci si separa soltanto in casi rari e comunque o per cacciare o per motivi di salute. Quindi comunque la caccia è qualcosa anche di pericoloso, si può non tornare, quindi
Non
la separazione,
torna.
esatto, la separazione per i nostri cani non è una cosa normale, cioè noi sappiamo che usciamo di casa, siamo fuori qualche ora e poi torneremo, ma il cucciolo appena arrivato, il cane che è appena entrato a far parte della nostra vita e ancora non conosce le nostre routine, la vive come qualcosa di estremamente innaturale. La differenza poi tra soggetto e soggetto, Giulia, appunto la specifica che tu hai fatto, giustissima, de è determinata anche in parte dalle caratteristiche genetiche, dalla tempra del soggetto, oltre che dal bagaglio di vissuto che ha avuto, se parliamo soprattutto di un cane adulto. Dipende anche, per esempio, nel cucciolo dal tipo di madre che ha avuto, se è accudente o poco accudente, perché sappiamo che una madre accudente è una madre che è in grado di infondere nel cucciolo maggiori sicurezze e di dare una maggiore stabilità, e creare quindi un individuo più equilibrato da adulto. Quindi diciamo che non è naturale. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Noi cercheremo di fare tutto ciò che occorre per spiegare ai nostri compagni che in realtà è normalissimo nel nostro stile di vita, che non accade nulla e che noi torneremo sempre. Cioè, l'importante è dare degli schemi, ecco perché all'inizio diciamo di lavorare con molta gradualità, usando tempi molto brevi, proprio per dare ben chiara, visto che non possiamo usare le parole perché i nostri animali parlano un'altra lingua, ma è una lingua anche questa molto ricca, basta conoscerla. L'importante è appunto dare immediatamente l'idea che usciamo ma torniamo, cioè è una cosa naturale. Ok, sei in questo nucleo, abbiamo delle routine, ma noi torneremo sempre. Una volta che abbiamo chiarito bene ai nostri compagni che noi torneremo sempre, il fatto di vivere quei momenti di solitudine, sarà per l'animale un momento di grande tranquillità. Questo pa Da questa strada passa anche il loro benessere, ecco, il fatto che sappiano che noi torneremo e che siano tranquilli, cioè che si godano quei momenti di nostra assenza anche come un momento di relax in qualche modo, ecco.
Perfetto.
Benissimo, allora, ma io mi collego a questa tua risposta, Alessia, perché a questo punto la domanda è importante. Quando il cane viene lasciato da solo, secondo te è meglio che lui abbia tutta la casa a disposizione, nel senso che possa comunque gestire e trovare lui un proprio spazio, diciamo uno spazio rifugio e o di sicurezza? Oppure è meglio dedicarglielo noi questo spazio, trovare, che so, una cuccia, un luogo, una stanza dove lui, al momento in cui noi ci allontaniamo, però sa che può trovare la sua sicurezza ed è in pace, ecco. Qual è la cosa migliore?
Allora, c'è da dire che sicuramente i cani, una volta che si sono abituati, e il cane, come ha già detto Giulia, è un animale estremamente adattivo e quindi si abitua anche velocemente poi a rimanere da solo. Una volta che si è abituato, può stare tranquillamente in tutta la casa senza nessun problema. Cuccioli a parte, perché la casa è sempre un posto pieno di stimoli, di giochi, come prima accennavi te.
Pieno di tentazioni.
E quindi ogni cosa può diventare un bellissimo gioco. Ma a parte questo, diciamo, per iniziare, quello che sarebbe meglio dedicargli uno spazio di casa, che potrebbe essere una stanza, una camera, il salone, uno spazio che possa essere appunto messo in sicurezza, perché alcuni cani non abituati ancora a stare nell'ambiente domestico, cuccioli o cani adulti che non sono mai stati in ambiente domestico, potrebbero iniziare a giocare con i mobili, con oggetti che si possono rompere, con le prese della corrente, e quindi come
Con
quando
i
arriva un
cavetti
bambino a
del
casa.
telefono,
Esatto.
vabbè,
A volte anche
questa
col telefono proprio.
anche col telefono proprio, sì, senz'altro, oppure con gli occhiali sono un qualcosa che li attira moltissimo. Sì,
Calcola che
perché
poi i cuccioli si devono fare i denti, quindi.
sì,
Esatto.
senz'altro, ma li fanno, se li fanno bene sugli occhiali degli altri. Andiamo
Comunque.
avanti. Avanti, avanti,
Sì,
Claudio.
dicevo, praticamente un ambiente più circoscritto è un ambiente che il cane può riconoscere meglio come un ambiente di tranquillità dove riposarsi, dormire, e a quel punto possiamo anche noi essere più facilitati nel renderlo meno, diciamo, invitante nella masticazione. Mettiamolo così. E quindi
Perfetto.
circoscrivere l'ambiente di casa all'inizio è la cosa migliore.
Sì, anche perché
Bene.
il cane appunto, essendo adattivo, impara, capisce poi velocemente che quello è un ambiente, diciamo, switcha velocemente sulla pausa, cioè quello è un momento di pausa, è di defaticamento e impara, associa quell'ambiente ad uno stato di calma, quella che noi chiamiamo, la stanza della calma, cioè un ambiente proprio di relax completo.
Perfetto,
Perfetto.
Giulia, è tutto tuo.
Ma io la mia domanda invece, un'altra domanda che vi voglio porre è sì, quando usciamo, possiamo lasciare il cane da solo in giardino?
Allora, bella domanda, grazie. Allora, diciamo
Grazie
che
per questa
noi
domanda, sì.
consigliamo sempre di lasciare i cani all'interno dell'abitazione per due motivi.
Bravi.
Perché,
Bellissima risposta perché era quella che mi aspettavo. Avevo
grazie.
timore a porla.
Uno, perché tendenzialmente il cane, quando non ci siamo noi, quando si abitua a rimanere da solo, dorme e in casa si rilassa più facilmente perché l'ambiente è meno stimolante. Due, perché il giardino può essere sempre un pericolo per n motivi. Tanti problemi comportamentali vengono sviluppati dai cani che vengono lasciati molto tempo da soli in balia degli stimoli. Passano persone, gli dà fastidio, passano degli animali e loro iniziano a predare, quindi possono sviluppare dei comportamenti all'insaputa del proprietario che non è lì a capire cosa sta succedendo, e il cane potrebbe subire dei traumi oppure semplicemente appassionarsi a delle cose che non sono, diciamo, sane per lui, e quindi poi sviluppare delle problematiche che poi vanno poi risolte. Invece in casa sappiamo dov'è l'ambiente, sappiamo che il cane dorme, sappiamo che il cane è in sicurezza e siamo anche noi più tranquilli.
più tranquilli. Tra l'altro vorrei aggiungere, se mi permettete, che il cane lasciato solo in giardino può essere anche facilmente avvelenato da malintenzionati, quindi il cane, la vera guardia la fa tenendolo dentro casa, perché è lì che avverta che cosa sta succedendo, quindi insomma non esponeteli a rischi. Sì. Quando noi ci chiedono un cane per la guardia, in genere, a parte che non lo diamo, ma soprattutto consigliamo un buon sistema di allarme,
un buon sistema
elettronico.
Brava,
quindi,
anche noi,
ottimo. Quindi a me, quando chiedono un cane, ma sa, abbiamo la casa per la guardia, dico ok, no, guarda, do l'indirizzo di un allarmista e vi rivolgete a lui. E,
sì, tra l'altro, di sicurezza parlavo di questo, parlavo
esatto. E tra l'altro, anche proprio per quelle persone che non solo quando escono, ma pensano di far vivere il cane in giardino, noi di recente in una trasmissione con Elena abbiamo parlato proprio dell'isolamento sociale del cane che vive in giardino, perché il giardino deve essere, come è per noi, un momento, un luogo di svago, per stare insieme al sole, all'aria, è un qualcosa di più. Spesso mi chiedono, ma io non ho il giardino, non ho il terrazzo, non posso adottare un cane. Ecco, non è così, quindi questa insomma è stata una domanda per prendere spunto anche su altre riflessioni. Quindi penso che Elena abbia un'altra domanda da farvi, prima che vi liberiamo.
Sì, sì, sì. Ma allora, no, è molto semplice in realtà, perché è vero, lui deve trovare il suo punto, il suo luogo, è meglio non lasciarlo in giardino, e su questo conveniamo. Ma noi quali accorgimenti dobbiamo mettere in campo? Io alcuni li ho già più o meno inanellati in questa trasmissione, per abituarlo a rimanere solo in casa e anche per evitare a noi spiacevoli sorprese al nostro ritorno.
Allora, sicuramente, come diceva Claudio, come dicevate voi, la cosa importantissima è individuare uno spazio di casa che possa essere bonificato con maggior facilità, ovviamente, e circoscritto, proprio questo soprattutto con i cuccioli, per evitare che cadano in tentazione, in facile tentazione. E sicuramente la cosa molto importante sarebbe quella di creare all'interno di questo spazio delle abitudini anche condivise, ovvero usare questo spazio non solo per farlo mangiare, ma anche per farci dei giochi, per esempio, piccoli giochi olfattivi, ne esistono di tanti tipi. Anche abituarlo a stare in questo ambiente quando noi siamo in casa per magari qualche minuto e poi allungare i minuti, associando sempre piccoli giochi in gomma, masticativi, quindi utilizzare dei masticativi alimentari, utilizzare il Kong, noi consigliamo molto spesso, si tratta di un gioco in gomma, una gomma ovviamente resistente, dura, e bucato, che ha un foro passante e si può riempire con del cibo umido, con del patè, eccetera, e si può lasciare al cane come masticativo che lo impegna un pochino. Questo perché la masticazione in modo particolare è un'attività che stimola ormoni del benessere, stimola ossitocina, stimola ormoni che portano l'animale ad uno stato di benessere e di rilassatezza. Mm-hmm. E, quindi diciamo, tutti questi piccoli giochi o ostetti, eccetera, eccetera, sarebbe bene che il cane imparasse a riceverli proprio quando viene lasciato da solo, anche quando facciamo i primi lavori di abituazione. Mm-hmm. E quindi diciamo il cane 5 minuti e scendiamo un momento di sotto, perché no? Abituiamolo che ogni volta che andrà in quell'ambiente, che si chiuderà la porta, lui avrà sempre qualcosa che noi gli lasciamo, e questo qualcosa sarebbe anche bene che variasse, perché i cuccioli, un po' come i bimbi, poi se noi utilizziamo sempre magari lo stesso gioco, potrebbero dargli mm-hmm. poi scarso interesse. Sì. Invece magari avere 2 o 3 giochi in gomma dura mm-hmm. è molto importante, perché si possono alternare e si possono variare. Mm-hmm. Consigli ovviamente di non lasciare mai giochi in altro materiale che non sia la gomma mm-hmm. dura, quindi tutte quelle corde, trecce, palline, orsacchiotti, perché quelli vanno benissimo per giocare insieme al cane quando è con noi, ma soprattutto il cucciolo, ma i cani in generale imparano il mondo per grandi categorie di materiali, diciamo così. Quindi se noi gli lasciamo la corda di tessuto da masticare quando siamo lontani e gli spieghiamo che quel materiale è un materiale masticabile, ok? Quindi quando il cane sarà adulto o la volta in cui sarà da solo e ci sarà magari l'accesso al salone, al letto o al divano, il cane in un momento di noia potrebbe prendere un cuscino e masticare quello, perché comunque è assimilato, nel senso nell'apprendimento esatto del cucciolo si tratta per lui della stessa cosa, quindi poi noi torniamo e magari ci rimaniamo un po' male, ma in realtà gliel'abbiamo spiegato noi che si può masticare quel materiale dandogli la corda. Questo le persone ovviamente non lo sanno, e allora magari anche i giochi in legno, quelle radici di legno, no? Che spesso troviamo in commercio e che servono per masticare, ecco. Diciamo che io sono fortemente portata a disincentivare dall'utilizzo di questi materiali, ma piuttosto masticativo alimentare o giochi in gomma dura, perché le nostre case non hanno degli arredi in gomma, quindi il cane poi non troverà questo materiale e
Perfetto,
quindi,
questo
ok, potrà
è un ottimo
cadere.
consiglio, questo non lo sapevo neanch'io.
No, non lo sapevo neanche io, vi ringrazio. Questo significa che gli toglierò alla Luli tutti i pezzettini, le varie corde, cordicelle con cui si diletta, ma questo mi spiega perché la sua, come dire, voglia matta di addentare i cuscini non gli riesco a togliere. Quindi, vabbè, ma questi sono
No, è
altre.
bellissimo.
No,
Le
cioè, è molto
piace il
bello,
morbido.
gli piace il morbido e devo dire la verità, però Alessia, lei si è affezionata a un pupazzo che era quello con che, dico per la mia esperienza ovviamente personale, che era quello con cui io la coricavo la sera per dormire in modo da non farla sentire da sola. E devo dire che è diventata anche l'arma dei miei ricatti, perché è Tino l'elefantino, si chiama. E io lo prendo in mano e gli dico lo sto uccidendo e lei immediatamente si ferma. Per cui è effettivamente, cioè, ci sono dei pupazzi che per loro rappresentano una parte forse affettiva.
Mondo,
È un mondo.
certo, un po' come la tua copertina di Linus, questo. Eh
Esattamente.
sì.
E Tino l'elefantino è diventata la mia arma contro la Luli quando combina guai. E
Vedo,
quindi.
questa cosa mi fa sorridere perché io alla mia mollica a Carletto il pupazzetto, quindi vedo
Cioè,
che
vedi,
siamo tutte sulla
siamo,
stessa
vabbè,
barca.
ma siamo tutti sulla stessa barca. Io con le mie
No.
gatte mi sono mai divertita così tanto. E devo dire che poi, oltre a Tino l'elefantino, la Luli c'ha anche un gatto, vero? Nel senso che è
Ah,
un
ecco.
suo compagno di giochi, però è un gatto di quelli che non, cioè, entra dentro casa per mangiare, ma poi sta fuori, con cui fa delle corse meravigliose. E quando lo vede arrivare dentro casa, è incontenibile la sua gioia nel vedere l'amico gatto. Ovviamente è una relazione affettiva che mi guardo bene come dire, dal separare, però ecco, lei si è creata nel tempo tutta una serie di piccoli riferimenti che vanno appunto da Tino l'elefantino alle palline appunto all'amico gatto, che per lei sono degli elementi assolutamente ineludibili. Però se me lo dicevate prima, io gli levavo la corda e così ri risparmiavo un paio di tende. Ma
Un paio
questa.
di pantaloni.
Però questa è un altro paio di maniche. Vabbè, pazienza, pazienza.
Non è mai troppo tardi,
No,
eh?
non è mai troppo tardi, ma
Infatti.
vi giuro che se non ci riesco vi chiamo a casa, tutti e due. Va bene. Allora, io direi che per questa trasmissione, perché cara Giulia, a me Alessia e Claudio mi sono particolarmente simpatici, oltre anche per tutto perché come spiegano le cose, per cui ci ripromettiamo, sia io che te, di richiamarli in una
Di
nuova
rinvitarli
trasmissione. Esatto,
volentieri,
esatto.
volentieri. Inauguriamo con loro uno spazio dedicato all'educazione cinofila,
Assolutamente,
quindi
assolutamente sì.
a quella che piace a noi.
Assolutamente sì. Allora, cari amici di Oltrelago, penso che vi siate divertiti quanto ci siamo divertiti noi a fare questa puntata. L'appuntamento, come sapete, è tra 15 giorni con una nuova puntata di Cuori e Code. Io ringrazio veramente in maniera molto sentita l'associazione 4 più 2 di Alessia e Claudio e anche la mia mitica Giulia Negri. Ciao Giulia!
Ciao Elena, io ti ringrazio, ringrazio ovviamente Claudio e Alessia per essere stati i nostri ospiti, una piacevolissima conversazione, molto utile e spero che anche per gli ascoltatori sia stata così. Mi permetto di rubare gli ultimi secondi della trasmissione per
Assolutamente.
ricordarvi che come Associazione Franca Valeri, a parte le consuete passeggiate del weekend, abbiamo in programma due prossimi eventi che ci consentono di raccogliere fondi per il rifugio, e quindi abbiamo il 7 maggio e facciamo un pranzo proprio al rifugio, quindi chi ci vuole venire a trovare può prenotarsi, e invece l'11 maggio saremo ospiti del Teatro 7 di Michele La Ginestra, che ci dedicherà una bellissima commedia scritta e interpretata da lui. Quindi vi aspettiamo sia il 7 al rifugio a Trevignano che l'11 maggio al Teatro 7 a Roma.
Perfetto,
e vi ringrazio.
Grazie allora a tutti i nostri componenti di questa magnifica squadra e ci sentiamo prossimamente con una nuova puntata di Cuori e Code. Buona giornata.
A presto, a presto.
Tonight.